su, diciamo così, una crescita dei consumi cinesi. Nel senso che il mercato cinese è relativamente ristretto. Guarda, mia figlia è in Cina, non è che i consumi cinesi, cioè i cinesi non comprano, posto che la Cina ha 1,5 miliardi di persone, 300.000 sono poveri, ma proprio poveri.
300 milioni.
Altri 300 milioni sono i cosiddetti lavoratori migranti, morti di fame che stanno nelle città a fare i muratori, ma i 600 milioni, che è più o meno la dimensione dell'Unione Europea, sempre per dare una dimensione, che iniziano ad avere e consumano anche con dei livelli di mercato capitalistico immediati che noi ci sogniamo. E in Giappone esiste un'app che si chiama WeChat, che è quella che è WhatsApp da noi, che da loro non funziona, e con cui puoi fare tutto: puoi pagare i biglietti dell'autobus, puoi andare al mercato, puoi entrare nei cinema, puoi comprarti i biglietti del treno ad alta velocità con cui si muovono. Non è che manca il mercato di quello, il mercato cinese che manca è il mercato sociale, è la spesa per la sanità, è la spesa per le pensioni. Manca un sistema sociale. Da anni si dice che la Cina dovrebbe costruire quello, e anche perché così si libererebbero per la spesa, perché i cinesi, non avendo un sistema sanitario dovendo pagare per ogni visita, nonostante siamo in uno stato cosiddetto socialista, risparmiano, sono i più grandi risparmiatori del mondo. Perché? Perché non hanno un sistema pensionistico universale e perché non hanno un sistema sanitario universale, per cui risparmiano. Dentro questo elemento non è partito, ma per la grande espansione che ha determinato è stata fatta cosa? Costruendo 10.000 km di TAV in 10 anni, non 1.500 in 30, perché è quello che ha fatto l'Italia, costruendo 10.000 km di TAV. E lo segnalo questo, perché quella dinamica ha determinato il fatto, e sta determinando il fatto, che la potenza cinese non è solo diventata un polo di sviluppo capitalistico. Quelle sono le imprese, non le imprese normali, le prime 500 imprese nel mondo, la classifica per fatturato, ok? Ovviamente negli Stati Uniti sono tante, ma così si dividono. E all'interno delle prime 500 imprese si è creato un polo di sviluppo capitalistico, ma quel polo di sviluppo capitalistico, che tra l'altro è disequilibrato al suo interno, come era disequilibrata l'Italia negli anni 50 e 60, per cui negli anni nel pieno boom, se andavi a Catania piuttosto che ai Sassi di Matera, non davi esattamente l'impressione di un boom economico come oggi se vai in alcune zone della Cina, ma all'interno hai creato non solo una dinamica economica capitalistica, ma hai creato una dinamica economica imperialista. Cioè, per sopravvivere, per continuare a espandersi, il sistema economico cinese ha bisogno di andare all'estero. I 10.000 le aziende che hanno cinesi, perché non sono le aziende italiane che hanno costruito i 26.000 km di TAV in Cina, adesso che ne hanno costruiti 34.000, hanno iniziato a costruire la TAV all'estero. E c'è un progetto di TAV per arrivare fino in Thailandia, che unisca Cambogia, Laos, Thailandia, e arrivare al porto, che ha anche una piccola funzione strategica di saltare completamente lo stretto dell'Indonesia, non mi ricordo come cavolo si chiama, per cui di liberare il commercio via mare, diciamo in termini strategici. Ma la funzione, si parla tanto di guerre del petrolio, si parla tanto di guerre commerciali cinese, la funzione è economica. C'è una spinta di una serie di imprese cinesi. Oggi la maggior parte dell'acciaio di cui c'è sovrapproduzione nel mondo è costruito in Cina, e allora hanno bisogno di venderlo da qualche parte e vanno a costruire i porti e le gru dei porti e i ponti con cui vendono l'acciaio, e le aziende cinesi possono continuare a espandersi. Questa è la dinamica interna in questa situazione. Hai avuto negli Stati Uniti, in questi 10 anni di crisi, la più lunga espansione degli Stati Uniti da 1991. Oggi siamo arrivati allo stesso livello. Questi sono il numero di trimestri positivi sul PIL negli Stati Uniti, dal dopoguerra a oggi. 120 settimane è una cosa di 6 mesi fa, per cui 120 mesi, scusate, è la grande espansione clintoniana degli anni 90. È 108 mesi di espansione positiva dal 2009 a oggi. che oggi siamo arrivati a 120. A luglio, credo, superiamo i 120 e diventerà la più lunga fase espansiva. I 10 anni di crisi degli Stati Uniti, di depressione, che sono assolutamente vera, perché di fianco al crollo dei salari, la disoccupazione, la perdita. La disoccupazione, io lo segnalo anche qui, scusate, sto andando, ma se voi vedete i dati di questi giorni, settimane, stanno dicendo che finalmente è tornata l'occupazione del 2008. È assolutamente vero. Ero a pranzo con un'amica, un economista da Bocconi, no, della laureata in Bocconi, della Bicocca, una sociologa in realtà, e mi ha detto, minchia che è vero. Peccato che il numero di teste è identiche, ma se tu lo misuri in ore lavorate, c'è un crollo delle ore lavorate. Perché? Perché oggi si lavora molto meno. È cresciuto enormemente il part-time, sono diminuiti enormemente gli straordinari e diminuite le ore. Per cui hai un ritorno di occupazione, ma non hai un ritorno di ore lavorate. E quindi non hai un ritorno di salario, al netto del fatto che i salari sono diminuiti. Ma per di più c'è stata una diminuzione di reddito perché sono diminuite le ore di lavoro. Diceva Franco, e solo una nota, è vero che la crescita cinese è molto disequilibrata. Se voi prendete quel grafico di destra, è la crescita del debito cinese. E è molto disequilibrato. Per la prima volta in Cina, negli ultimi 10 anni, tu hai prodotto debito. Debito privato e debito pubblico. Molte imprese cinesi, Huawei, è molto indebitata. E questo produce delle tensioni e può produrre anche delle crisi. Vedremo come, con che dinamica, perché prima o poi questo livello di debito non è sostenibile. Ma non nega la dinamica economica di crescita dello sviluppo capitalistico e di imperialismo che sta dietro questo elemento. E questo è la frantumazione dell'Unione Europea. Due cose in termini immediati. Uno, poi vado a parlare della classe. Uno, la situazione oggi è estremamente instabile, perché la crescita che c'è stata in questi 10 anni è stata una crescita che da una parte è stata basata appunto sul grosso investimento cinese e sul mantenimento di uno sviluppo cinese che è stato finanziato dal governo e che oggi ha dei problemi di debito. Per cui non può reggere, non è che il governo cinese può continuare a costruire TOW. E anche la politica imperialista di farle costruire a spese degli altri ha alcuni problemi. La BRI, la Belt and Road Initiative, l'idea di, come dire, espandere. E il rischio che il debito può portare al rischio di una grande, di un'esplosione di una crisi economica all'interno cinese, che a quel punto avrebbe dimensioni mondiali. Ma c'è anche un altro elemento, che quel meccanismo finanziario che ha originato la crisi, inondando con quei 20.000 miliardi, un terzo del PIL mondiale, le banche, si è continuato a riprodurre. Oggi il PIL e il debito mondiale, pubblico e privato, è cresciuto ed è cresciuto soprattutto quello privato, ed è pari a 270 miliardi, migliaia di miliardi di euro all'anno. Se il PIL mondiale è di 75 miliardi, stiamo parlando che oggi il debito mondiale è di 3 volte maggiore del PIL mondiale. E guardate, è un livello di debito mondiale più alto di quello del 2009 ed è cresciuto esattamente su questa leva di fondi pubblici che hanno garantiti, c'erano 20.000 miliardi di dollari, di euro garantiti, che garantivano il finanziamento della crescita. E prima o poi questo esplode. Questa che vedete è uno dei grafici più carini, perché è vero che la statistica mente, però la statistica ogni tanto ti dà alcuni livelli interessanti.
È una battuta,
ma è vero, cioè, ma è notato la statistica, ma la raccolta dei dati. Questi grafici mostrano il livello dei tassi di interesse del debito americano triennale e decennale. Genericamente, se tu compri dei bond USA a 10 anni, li ricevi più interesse perché dai via dei soldi che per 10 anni non li puoi vedere, per cui c'è un'alta incertezza, non si sa cosa succede fra 10 anni. Se tu prendi dei bond triennali l'interesse è più basso. Questo mostra che in alcuni periodi della storia c'è quella che viene chiamata l'inversione dei tassi. No, a un certo momento il bond triennale vale di più, perché io non mi fido che tu entro 3 anni sei in grado di ridarmi i soldi. È un modo con cui il sistema economico dice che c'è il rischio di crisi, perché c'è l'aspettativa che la Fed, la banca americana, abbia dei problemi 3 anni, o abbia più problemi 3 anni dopo a ripagare il debito di quanto ce li abbia 10 anni di distanza. Se noi vediamo una storia, l'inversione dei tassi è avvenuta 6 mesi prima del 1970, il 1971, l'anno della crisi del dollaro americano, 6 mesi prima il 1980, l'anno del crollo della borsa a New York, 6 mesi prima nel 1987, scusate, il più grande crollo in termini quantitativi della borsa di New York. Nel 1999, non so se vi ricordate, l'esplosione della bolla delle dot-com, che fu uno degli elementi di crisi poi recuperato con il 2001, e 6 mesi prima, nel 2007. È un indicatore, non è una certezza, ma è un indicatore che qualcosa nell'equilibrio capitalistico non sta funzionando, in particolare nell'equilibrio capitalistico americano. Signori, questa è l'inversione dei tassi. Questi sono i tassi del debito, dei bond americani triennali e quinquennali negli ultimi anni. Se voi vedete dal 2008 al 2016, voi vedete quello rosso, che è quello triennale che diventa piatto negli Stati Uniti nel periodo di crisi, i soldi te li danno via a zero. Quello decennale è ancora costoso perché li dai. E come vedete, signori, a marzo del 2019 c'è stata l'inversione dei tassi. Nulla ci dice, perché non è questo che determina, stiamo parlando di una correlazione, facendo statistica, diciamo una correlazione, però è un indicatore che gli equilibri a livello mondiale sono diventati insostenibili, e che non la situazione di crisi che abbiamo oggi, ma un'altra esplosione massiva di dimensioni di portata come il 2008, con un altro piccolo problema: nel 2008-2009 tu l'hai toppata, usiamo questo termine, cioè ci hai messo una toppa portando i bilanci delle banche centrali da 4.000 a 20.000 miliardi, e il governo cinese mettendoci 900 miliardi di euro di investimenti. Oggi quella capacità economica non sta in Cina, perché c'è un debito pubblico in crescita oltre che un debito privato, e non sta nel rialzare ulteriormente i fondi delle banche centrali. E tutto questo in 4 minuti, sottolineare alcuni elementi su come si determina nei rapporti di classe. Nei paesi a tardo capitalismo, con una frantumazione della classe. Guardate, con 2 processi contraddittori. Da una parte, la fine dell'illusione che siamo tutti classe media. Il modello di crescita della coscienza e politico era, davanti a un'egemonia borghese, diciamo la borghesizzazione del proletariato in termini di stili di vita e di modelli. Questo è andato a terminare. Se tu oggi hai nelle interviste sociologiche, tu hai il 64% che ormai si dichiara come appartenente alla classe operaia o operaio. Dall'altro però la frantumazione del lavoro, la frantumazione dell'identità di classe all'interno di tutti i paesi a tardo capitalista. In termini di coscienza, ma io dico in termini di organizzazione, innanzitutto, che è una cosa un po' diversa nelle organizzazioni. Le sconfitte degli anni 80 e degli anni 90 e le sconfitte degli ultimi 10 anni del periodo della crisi pesano sulla classe. Pesano anche in Cina, certo, in Cina c'è una nuova classe emergente. Questi sono dati dell'OIL, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, su quanto c'è la classe salariata nel mondo. E la classe salariata del mondo è cresciuta, e dove è cresciuta? Particolarmente in Cina, ricordavo, non solo in Cina, il Vietnam è la potenza capitalistica emergente all'interno dell'Asia. E c'è un elemento all'interno di questi paesi che è sicuramente, Franco faceva riferimento a, come dire, a nature totalitarie, e mature totalitarie con un'ideologia comunista, che rendono difficile la politicizzazione della coscienza di classe, ed è assolutamente vero. C- c'è un elemento ulteriormente maggiore, che è una classe operaia che in questa fase, esattamente negli anni della crisi, è stata economicamente vincente.
Sì.
I salari sono aumentati, hanno conquistato pezzi di pensione. Non c'è un sistema pensionistico universale, ma se il sistema pensionistico cinese fino al 2007-2008 era ridicolo, oggi si sta costruendo un sistema pensionistico corporativo dipendente da dove sei, ma che inizia a essere funzionante da quel punto di vista. Hanno conquistato pezzi di stato sociale da questo punto di vista, e non è un elemento cinese, è un elemento di tutti i paesi asiatici. Sanità e pensioni pubbliche, e anche di un altro paese che ha livelli molto meno, ma sta conoscendo un percorso di industrializzazione, che è l'India, industrializzazione di massa, che non è un paese totalitario, ma che, guarda caso, e qui la relazione rende, proprio in questi 10 anni sta conoscendo un regime nazionalista e totalitario che, tra le altre cose, nel silenzio totale ha appena stravinto le elezioni in questo periodo. E infine c'è l'altro elemento, che vado molto veloce, ma sarebbe interessante da vedere, è che Franco ricordava l'Egitto, i paesi arabi, ma la Turchia, che non è esattamente la stessa dimensione delle rivoluzioni arabe, si potrebbe parlare del Brasile, si potrebbe parlare dell'Argentina, di un mondo in via di sviluppo e periferico che ha conosciuto grandi espansioni rivoluzionarie o esplosioni sociali. E c'è un mondo strano, perché la periferia non è più una periferia contadina. Noi abbiamo conosciuto dal 1960 in poi l'industrializzazione del sistema agricolo e la mondializzazione industrializzata del sistema agricolo. E questo ha determinato che, proprio perché lo sviluppo è ineguale, ma è anche combinato, che nei paesi del sud del mondo è cresciuto un proletariato urbano che, da un punto di vista sociologico, è più sottoproletariato, perché sono forza lavoro liberata dal processo di industrializzazione dei campi, che però non è impiegata perché non c'è un capitale in grado di impiegare questa forza lavoro. Guardate, oggi esistono 250 città al mondo che sono qualificabili come metropoli, cioè più di 10 milioni di abitanti. Quella è la loro distribuzione nel mondo. Figuratevi la vostra testa, noi avevamo 3 poli capitalistici, e una volta la grandezza del proletariato urbano era legata alla grandezza dei poli capitalistici. Oggi hai non 3 poli capitalistici, ma un'enorme espansione cittadina, che non è solo in Cina, dove hai Canton, Hong Kong, Macao, che fanno una realtà urbana di 70 milioni di abitanti, e hai 8 città in Cina che hanno più di 20 milioni di abitanti. E tu la puoi legare allo sviluppo delle forze produttive cinesi e ai 1000 chilometri di metropolitana che sono stati costruiti a Shanghai e nei dintorni di Shanghai. Poi 26.000 chilometri di alta velocità che hanno permesso a mia figlia di muoversi di 2.500 chilometri con un giorno di viaggio. Non in aereo, in alta velocità. Quello che tu hai è che hai enormi città e enormi stessi umani, in realtà, che sono in via di sviluppo. Dhaka, la capitale del Bangladesh, l'Iran, Teheran, Lagos, o le grandi città del Sud America, da Città del Messico a Rio de Janeiro. Tu hai grandi metropoli dove si sviluppa un proletariato, il Cairo, dove 2 milioni di persone abitano nel cimitero, cioè nel cimitero, nelle baraccopoli all'interno del cimitero.
Nelle tombe anche.
Nelle tombe. Che non so, siamo a Milano, cioè è il fenomeno delle coree degli anni 50 a Milano senza l'industria, cioè questi 2 milioni vivono lì vendendo fazzoletti per strada ai turisti o alla borghesia egiziana. Questo è un problema a livello mondiale, perché davanti a questa situazione di crisi tu hai ovunque una classe disorganizzata. Franco ricordava, diciamo, l'accumulazione delle fascine e il problema della direzione. Hai un problema in questa fase, secondo me, anche di disorganizzazione di classe, che nei cicli scombinati e ineguali nel mondo tengono le situazioni complicate a livello generale. In conclusione, perché ho parlato finché troppo, quattro spunti di discussione. Primo, senza rottura rivoluzionaria non c'è crollo. Appunto, noi anche a livello internazionale abbiamo avuto una lunga discussione sul disarollo e il crollo, no, come in spagnolo, il crollo del mercato mondiale o il crollo del sistema capitalistico in seguito alla crisi. No, non c'è
derrumbe.
Derrumbe. Non c'è crollo. Senza rottura rivoluzionaria c'è barbarie. Però la barbaria non è la barbaria che deve arrivare. Cioè, non è come l'inferno che... Purtroppo, come in alcuni racconti di fantascienza, l'inferno è la nostra quotidianità, non quello che deve arrivare. L'inferno sono i barconi che vengono affondati nel Mediterraneo, è la guerra in Siria, è lo sfruttamento della... E questo, ovviamente, che cresce e si allarga. Parlavamo prima, chiacchierando, se c'è un tratto degli ultimi 20 anni è che il disastro è diventato la quotidianità. Dal 2001 a la grande mareggiata, no, come si chiama, lo tsunami, ai grandi terremoti, alla normalità della guerra civile in Libia piuttosto che in Siria, che diventa normalità. Però la barbarie attuale e l'incremento della barbarie, ma non possiamo sperare nel crollo automatico del sistema. Due, si acuisce il conflitto da poli. Adesso io credo che il primo atto vero, e ne parlavo con mia figlia anche per ragioni molto materiali, il primo atto di guerra aperta lo stiamo vedendo in queste settimane. Cioè, io non so quanti di voi hanno un Huawei in tasca, ma io mi immagino sul mercato che un quarto di voi ha un Huawei in tasca. Se da agosto Android smette di aggiornare Huawei, i vostri Huawei nel giro di 2 mesi non varranno più niente. E il che vuol dire che la seconda azienda mondiale per telefonini dietro a Samsung viene cancellata su una base di una ragione politica. Le guerre sono scoppiate per molto meno. Perché stiamo parlando della seconda...
Annuncia un motore autonomo.
Sì, ma lo possono portare qua se invece c'è le sanzioni americane?
Non è tanto quello... Quanto ci vorrà per svilupparlo? Ma soprattutto mia figlia, per ragione tonica, stiamo discutendo per regalare un cellulare a mia moglie, che gli costano meno, e mi ha detto, no, alcuni non puoi comprarli perché non funzionano da noi. Perché alcuni sistemi da noi non funzionano, perché hanno, al di là di alcuni elementi di hardware e di banda diversi, alcuni elementi informatici diversi. Lo faranno, non lo faranno, non lo so, succederà, non succederà, ma quello è un atto di guerra. Ed è basata sul fatto che, appunto, per crescere, per mantenere quell'equilibrio disequilibrato che è interno al sistema capitalistico cinese, c'è bisogno di crescere all'estero, c'è bisogno di andare a costruire i porti in Sri Lanka, non solo per ragioni militari. L'imperialismo, Lenin e i 5 motivi, non è spinto dall'espansionismo militare, non è solo un espansionismo politico-militare. L'imperialismo è le ragioni che il bilanciamento economico del sistema produttivo può esistere solo se c'è un'espansione di capitale all'estero. Per certi versi recuperando alcuni elementi di Rosa Luxemburg e dell'accumulazione del capitale. Sì. Allora, da questo punto di vista, la spinta cinese c'è e inevitabilmente confliggerà in qualche modo con gli Stati Uniti. Stiamo dicendo che c'è la terza guerra mondiale? No, io mi toccherei le palle. Primo, perché c'è una dimensione nucleare che prima non è vero, che Mao diceva che la dimensione nucleare è una tigre di carta, insomma, c'è sempre in difesa. E l'ha detto al prezzo di 2 milioni di morti cinesi in Corea del Nord, ma ha dimostrato di avere ragione. Il problema è che davanti a una dinamica di crescita, diciamo, noi nella storia del movimento trotskista abbiamo chiamato già la guerra mondiale in un altro periodo storico, nel 49-50, non ha portato tanto bene in termini politici allo sviluppo del movimento trotskista, e io credo che sia sbagliato. C'è un elemento che per il momento sta, che la dinamica di conflitto la vediamo, io credo, dall'episodio di Huawei alla presenza delle basi militari cinesi in Somalia, alla presenza dei soldati cinesi in Sudan, all'espansione militare che sta conoscendo tutto il sud-est asiatico in termini di spese militari, che potrà portare, io credo, nel prossimo decennio a un crescita della tensione militare. Come? Io credo che non vada escluso la possibilità di una configurazione, ma che ci sia ancora tempo da questo punto di vista, e episodi, vedremo la dinamica, appunto, non si fanno previsioni. Infine, avanza una diversa gestione capitalistica della crisi. Appunto, se non c'è crollo, c'è una gestione capitalistica della crisi. La crisi non è in grado di risolversi, perché nelle onde basse di Kondratiev, se tu non fai barbarie, non sei in grado di ripartire, però le gestioni capitalistiche della crisi possono essere diverse, sono gestioni politiche da questo punto di vista. E appunto il nazionalismo e il sovranismo di Modi, la crescita delle destre sociali, la crescita all'interno di un antagonismo mondiale fra potenze, di un nazionalismo solidale anche al proprio interno, che difende pezzi della propria classe operaia, del proprio lavoro, o difende pezzi della propria società, in Polonia, per fare, cioè, un governo di destra ha costruito non il reddito di cittadinanza, ma ha dato soldi, e tanti in termini polacchi, a chi fa figli, e ha garantito una ripresa economica e una solidità di una parte del proletariato agricolo della Polonia, di chi viveva nelle campagne. E dov'è che Peace prende soldi? All'interno del proletariato agricolo della Polonia. Nelle città governano gli omosessuali.
Prende voti, voi dite?
Eh?
Prende voti.
Voti. Nel proletariato agricolo. E questo modello sta crescendo ed è uno dei problemi che abbiamo di fronte. Ultima cosa, chiudo. Dentro questo abbiamo il problema di costruire in termini politici un percorso di riorganizzazione di classe. Appunto, le fascine semplicemente non si accumulano, ma in qualche modo c'è bisogno di ricostruire un'identità di classe che in questi 15 anni a livello mondiale subisce processi di diminuzione e di riorganizzazione. Da questo punto di vista, nella nostra impostazione teorica, il programma di transizione, l'unione all'interno di una situazione molto instabile, molto difficile, tra le rivendicazioni quotidiane e la prospettiva rivoluzionaria, diventa l'unica bussola attraverso cui condurre il percorso. Consapevoli, da questo punto di vista, che la crisi di direzione è anche in questo momento una crisi di organizzazione del proletariato, e tu devi fare un lavoro di direzione, ma devi fare un lavoro di riorganizzazione del conflitto, di diffusione del conflitto di classi.
Un'ora. Presiedo io. Allora, apriamo il dibattito. Forza e coraggio. Oh, bravo.
Comincio io,
Il rompitore di ghiaccio.
Allora, la relazione...
Magari mettiti qua, perché sennò non ti sentono dietro.
Ho la voce rauca. La relazione di Luca è stata abbastanza esauriente, l'ho apprezzata.